Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Nella parte centrale della trasmissione abbiamo sempre Stefano Impallomeni in collegamento con noi. Ciao Stefano, ben ritrovato di nuovo. Allora,
ciao Marco, ciao Stefano.
Con noi Stefano è sempre il direttore De Paola. Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Poi Simone Braglia. Di nuovo,
ciao Simone.
E Massimo Orlando, ciao Massimo.
Ciao
di
tutti.
Nuovo.
Ciao,
Paolo, senti al volo, ti voglio leggere questa cosa, la prendo da tutto Mercato Web perché ha parlato Simonelli e ha parlato di una proposta del Milan per un tetto ai biglietti e ha detto non mi pare molto condivisa. La leggo un attimo al volo, dove appunto oggi è stata questa assemblea, ci sono dei suggerimenti dei club di Serie A che andranno perfezionati, no, nel weekend per fare una sintesi da presentare poi in Federazione Gravina, e c'è stata l'assemblea anche preso in considerazione la proposta del Milan di mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospite. Non mi sembra, dice lui, ci sia grande condivisione. Si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta, poi a una votazione. Alla proposta che nasce dal Milan si sono associate anche altre squadre come Juventus e Inter. Poi abbiamo discusso della modifica dello statuto, quindi questo tetto ai biglietti non è stato al momento accolto.
Diciamo non è stato condiviso da molti, come idea.
Te la rigiro.
Beh, a me sembra comunque un'idea invece condivisibile, ma perché no? Cioè, il tifoso che di un'altra squadra già si sobbarca una trasferta.
Esatto.
Già spende tantissimo. Beh, almeno calmieriamo i prezzi, mettiamo un tetto. Che non è che ogni volta che magari, che so, una grande squadra va in una città o in una piazza un po' più piccola e si trova con dei prezzi alle stelle perché bisogna lucrare su quell'occasione. Mi sembra sbagliato, sinceramente.
A me mi sembrava una cosa invece interessante, invece al momento non è stata presa in considerazione. Vabbè, vediamo. Bisognerebbe fare.
Sono d'accordo con te.
No, ma sai cos'è? Io chiudo, non voglio fare adesso una polemica di quello. Però, visto che chiediamo a tutti i tifosi: abbonatevi a DAZN, abbonatevi a Sky, c'è il campionato da una parte, la Champions da un'altra, l'Europa League da un'altra, e la Champions è divisa tra due piattaforme. Io penso che bisogna anche un po' andare incontro alle famiglie. Poi chiediamo pure dell'abbonamento allo stadio. Fate le trasferte, riempite gli stadi. Io sinceramente non mi sembra un momento economico così florido da buttare via soldi a destra e manca, no? Quindi
come vedi sono le grandi squadre che un po' protestano, perché poi quando vanno in trasferte i loro tifosi si trovano spesso da prezzi molto più alti.
Sì. Vabbè, vediamo un po' che video dire. Allora sentite, torniamo invece al campionato. Domanda che vi faccio e poi ditemi voi quale potrebbe rischiare di più. In questa giornata due trasferte, secondo me insidiose, Napoli e Inter. Chi rischia di più secondo voi? Stefano, parto da te. Chi rischia? Napoli o Inter?
Ma in questo campionato si rischia in continuazione, se non approcci bene, ma soprattutto poi se sei corto, il caso del Napoli, il caso del Napoli.
Non recupera nessuno, mi sembra.
Vai a fare 3-4 partite, poi ha fatto 3 belle vittorie. Secondo me ha giocato poi, tutto sommato, l'ha fatta la partita a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. Poi ha perso e non è stata brillante, come ha detto Conte, nella scelta delle letture, della qualità finale delle azioni, eccetera, eccetera. Però mi sembra di capire che sono sempre quelli, Marco. Quindi tu vai a Udine contro una squadra che magari se becca la giornata rischi pure di perdere o di non fare il punteggio pieno, la vittoria piena. E il Genoa ha rivitalizzato la cura De Rossi, adesso ha preso coraggio, ha fatto una bella vittoria, ha fatto 8 punti in 4 partite, una media addirittura migliore della Juventus da quando è arrivato Spalletti, perché ne ha fatti 8 in 5. E di che parliamo? Marassi, come ha detto Marotta giustamente, è sempre uno stato insidioso, cioè se Genoa perde con l'Inter non è una notizia, proprio del giochino Bologna-Juventus, e quindi secondo me rischiano entrambe.
Ok, Napoli-Inter rischiano. De Paola?
Ma insomma, secondo me la polemica, se proprio vogliamo fare, è su Conte, sul Napoli, sull'approccio verso l'abbandono della Champions, cioè sul fatto che Conte stia fallendo il doppio traguardo, il doppio obiettivo, ma sul quale, come dire, io mi ero espresso già da tempo, no? Cioè ci sarà un Red Rationem che secondo me non arriverà mai, perché poi De Laurentiis è sempre soddisfatto del suo allenatore, che contrariamente alle idee del Napoli di espansione in campo europeo, incrocia diciamo un allenatore che punta esclusivamente tutto, fa all in sempre sul campionato. Fa bene, probabilmente fa bene, per carità. Ecco, ma il doppio confronto non lo legge, ma non lo legge nemmeno nei cambi, perché non li vuol fare, perché evidentemente si sente insicuro, perché manda spesso gli stessi giocatori ai quali chiaramente poi, non dico direttamente, ma direttamente o indirettamente chiede uno scartamento ridotto, poi per trovarseli sempre pronti, grintosi e rabbiosi in campionato. Dai, insomma, la partita col Benfica sì l'ha fatta, ma è stata molto, molto, come dire, in punta di penna, cioè proprio scesa in campo, ha giocato, per carità, ma non era il Napoli rabbioso.
Mancano un sacco di giocatori, Paolo.
Ma sì, però ti
mezzo,
ripeto,
al campo, ragazzi,
è quell'interesse, ma anche sì, ma può fare anche turnover su altri, devo dirti la verità. Io mi aspettavo che facesse più turnover, per esempio su quelli davanti, ma anche su qualche difensore. Lui preserva, diciamo, la squadra per il campionato.
Quindi ti aspetti una prova importante a Udine, tu?
Sì, assolutamente, assolutamente. Non perde terreno sul campionato e non lo perderà.
Orlando, chi rischia di più?
Per me rischia di più l'Inter. Sono d'accordo sull'analisi del direttore per quanto riguarda Udinese e Napoli, dunque non ho molto da aggiungere. L'Inter, proprio perché, Marco, giocare su quel campo, in quello stadio, o tu sei nella condizione migliore, dunque l'Inter deve essere davvero performante, se no è una guerra. Devo dire che De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, corrono molto duri anche da un punto di vista agonistico, dunque deve essere un Inter quasi perfetta se vuole uscire vittoriosa da Genoa. Vedo la partita di Genoa più insidiosa.
Non ha mai vinto negli ultimi 3 anni l'Inter a Genoa, con Genoa. Tre pareggi.
Ci sono di...
Quindi, un campo difficile per tutti, però è l'Inter.
No, ma poi, come diceva Stefano, De Rossi ha avuto un impatto, ieri ne abbiamo parlato, ha avuto un impatto importante.
Sta caricando molto i suoi giocatori. Prima leggevo tra le sue parole, ha elogiato molto Norton Caffi, l'esterno, ovviamente inglese 2004, che sta facendo molto bene. Ha detto può diventare il più forte di tutti, probabilmente anche un po' esagerato, però sta caricando ed elogiando molto i propri giocatori.
Vabbè, fatemi fare una battuta, ha trovato tutti i giocatori da Genoa.
è spiritoso.
Braglia, eccoci qua. Dai, Braglia, dai. Chi rischia di
più? È sempre provocante.
Ma no, vabbè,
provocante no, perché poi non è una bella donna, no? Cioè, dico, è provocatorio.
Dai. Sì, sì. Va bene, dai.
No, però rischia l'Inter senza dubbio, cioè senza minimo dubbio. Il Ferrari e soprattutto in questo momento, con la stessa enfasi di quello che è la squadra esprime di De Rossi, perché è l'allenatore giusto per quello che rispecchia anche l'ambiente, il tifoso genoano. Quindi io credo che veramente l'Inter, se l'Inter di 2 anni fa, può uscire indenne dalla trasferta, ma l'Inter attuale rischia veramente tanto.
Quindi tu dici l'Inter rischia con il Genoa molto, più del Napoli a Udine, a tuo giudizio?
Sì, no, nettamente più del Napoli. Poi, per amor del cielo, le partite sono sempre insidiose per tutti, però vedo veramente la trasferta del Ferraris e non di Marassi, come dicono, è il Ferraris, è lo stadio del Genoa.
Marassi è il quartiere, giusto?
È il quartiere, certo. È il quartiere. E quindi quello che è quel campo, io ci ho giocato diverse partite, e per chiunque, qualsiasi squadra, diventa
sta
un
uscendo
campo,
il tuo cuore rosso blu qui, mi sembra di capire.
No, ce l'hai sul collo, ce l'hai sul collo,
ce l'ha proprio, sta uscendo proprio tutto questo. Poi contro l'Inter è tutta una, si incastra tutto, caro Braglia, c'è una roba.
No, ma io ripeto, io continuo a dire che nonostante la qualità dell'Inter sia nettamente migliore rispetto a tutte le altre squadre, l'Inter non ce la fa a reggere. È più una squadra, al di là della sconfitta con Liverpool, è più una squadra da Champions League, a me da vedere, perché nel campionato si specchia troppo, ma anche l'ultima partita con Liverpool si specchiano troppo nella loro bellezza, e non è più quella squadra che ha fame di vittorie e di dover raggiungere dei traguardi e dei prestigiosi quale blasone merita.
Vabbè, vediamo, io sono curioso, sono due trasferte insidiose entrambe, dai.
Sì,
due trasferte, due. Mettiamola così, dai.
Non a caso l'Inter ha perso anche a Udine.
Sì.
L'unica sconfitta non contro le big è stata proprio con l'Udinese.
Sì. No, sono due partite dove ti... E il Milan, Stefano, può approfittare però, perché gioca in casa, partita anche questa non semplicissima, però insomma può,
ma
diciamo...
possono approfittare. Io dicevo, mi riferivo al fatto che i troppi impegni ravvicinati possono, no? Poi incappare in una giornata storta, e Napoli lo vedo più corto da questo punto di vista, non perché Napoli stia attraversando un momento di forma, tutt'altro, sta in grande forma, ma sono corti. Cioè tu arrivi da quattro partite senza fiato, gli uomini contati, Conte che prega che nessuno si faccia male, insomma non è, è una situazione al limite.
No, ma io sono d'accordo.
L'Inter è vero che non avrà Çalhanoğlu, anche Acerbi, ma soprattutto Çalhanoğlu, ma insomma l'Inter è... non mi sembra che, insomma, pure il Genoa potrebbe rischiare, ma io ho detto rischiano entrambe, ma secondo me rischia più il Napoli, non perché l'Udinese proprio perché il Napoli sta in debito un pochino, no? Cioè, non è immaginabile che possa poi se ci sorprende,
e fa, se invece fa una partita di grande spessore, cioè
no,
determinazione e tutto, dopo lì, dopo però
quella,
il dubbio ci viene,
No, ma quella la farà sicuramente. I limiti di non poter, Conte, i limiti di non poter, le limitazioni di non poter cambiare la partita, no?
Certo,
chi
certo,
la cambi?
Certo,
cioè, sta lì che conta gli uomini e che giocano sempre a mille. Hanno tre partite straordinarie con Atalanta, Roma e Juventus, e le ha vinte tutte e tre.
Sì, è vero,
ma
è vero.
Con gli uomini contati. L'Inter non mi sembra che abbia gli uomini contati.
No. Senti, invece Milan-Sassuolo?
Milan-Sassuolo deve stare attento il Milan. Deve stare molto attento. Poi sai questi orari 12:30 che...
Non ti piacciono?
Non lo so se... No, sono strani. Sono un po'... Cioè, io ci credo a queste cose degli orari, ma è una cosa mia,
Sì.
Quindi 12:30 è molto... Paolo, è molto pericoloso.
Paolo.
12:30, sono 12:30 piazzato lì, capito? Di domenica sembra che... Ma che ha giocato il Milan, chiedi, no? Ah, vero, giocava di domenica, capito? Nemmeno te ne accorgi.
Occhio, perché il Sassuolo nelle ultime 10, 17 punti.
No, ma sta viaggiando
un rendimento
veramente,
europeo. Tanti punti quanto il Como in questo parziale, uno in meno solo della Roma, due in meno solo del Napoli,
vedi?
E del Bologna.
Vedi come Lucio ci riporta
all'ordine. Della Juventus.
Hai capito? Lucio campanello d'allarme Sassuolo, cari miei.
Beh,
attenzione.
Una squadraccia, ha battuto l'Atalanta, ha fatto tre gol a Bergamo. Per carità, l'Atalanta era in difficoltà, però non è una qualcosa di scontato.
Braglia,
.
Qui come la mettiamo? Sentite i numeri qui che sciorinava Lucio. Un po' di timore bisogna averlo. Poi gioca Nkunku davanti.
Senz'altro, bisogna avere molto rispetto di quelle squadre che in questo momento considerate di seconda fascia.
Vabbè, ma il Milan un po' non vince sta partita.
Ma non è scontato.
Non è scontato,
non bisogna,
ma deve
sottovalutarla,
vincere,
secondo me.
Lo dici.
Sta giocando una volta a settimana, però... e qui Allegri deve fare la differenza, se no c'ha ragione Paolo.
Spero
dopo,
che non c'è Berardi, ormai è infortunato, però... Attenzione, insomma.
Però il Sassuolo è una squadra tignosa, è una squadra che se pronti via dovesse mettere in difficoltà subito il Milan, magari facendo il gol, e poi dopo vai tu a recuperare un gol. Anche perché anche il Sassuolo ha una bella identità, e poi è una buona squadra.
Certo.
I risultati che ha detto Lucio sono lì a spiegare e a dimostrare che comunque sia hanno un bel assieme, è una bella identità. Il Milan deve stare attento, sì, è vero che è un'occasione, però deve stare attento, così come anche Roma deve stare attenta.
Como ci arriviamo dopo, ti faccio anche un giro sul Como. De Paola, che dici, questo Milan che dovrebbe giocare con Pulisic davanti e Nkunku? gioca Rabiot, c'è Modric, guarda, Ricci.
È l'orario delle campane della fine della messa, è l'orario...
Madonna mia, come siete... Oppure cui... ma ve palleggiate dei pallomeni, ma dai, ma...
In cui metti le gambe sotto al tavolo per il pranzo domenicale.
Senti che roba.
E quindi tutta la gente là, cioè anche i giocatori, che dicono, ma che stiamo a fare qua? Dobbiamo giocare a pallone? Sì, dobbiamo giocare a pallone.
Che bevo. Vabbè, quindi...
C'è il cappone a tavola delle persone, sì, devono giocare a pallone.
C'è anche il sole domenica, quindi
è così.
È previsto pure bel tempo.
Sì, bel tempo domenica
Milano. Bel tempo a Milano, quindi.
Il Milan non deve dimenticare la partita con Torino, non la deve dimenticare. Quella partita è stato un bel campanello d'allarme e il Sassuolo può essere anche più pericoloso del Torino, quindi attenzione, perché veramente deve mettere in campo sempre la miglior formazione. Pulisic, deve mettere Modric, deve mettere quelli là che fanno...
Modric c'è Salemakers, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, quindi vabbè. Orlando,
attenzione, io nell'ultimo mese ho fatto 3 volte il Sassuolo e a Bergamo, poi domenica con la Fiorentina. Al di là delle difficoltà, Fiorentina, squadra solidissima, 2 centrali veramente forti, difensivi, Matic che è una specie di Modric, giocatore di un'intelligenza unica, con Odegaard in mezzo al campo e Pinamonti molto bene come gioco di squadra e non solo. E poi è vero, manca Berardi, però Volpato ha fatto vedere delle grandissime cose contro la Fiorentina. Quello che voglio dire è che il Milan di solito quando deve fare la partita va in difficoltà, e questo è un dato di fatto, giusto? E il Sassuolo non è più una squadra che si espone, che pressa alto, è molto più pragmatica, ti aspetta e riparte, e c'ha molta qualità. Dunque Milan non può valutare, è una partita molto insidiosa.
Non so, io prevedo che va in gol un Kunku questa partita.
Si sblocca.
Io ho sta sensazione, poi io la dico così con voi, poi magari ci prende, però secondo me si sblocca.
Beh, per l'investimento che è stato fatto,
40 e passa milioni mi sembra, ora che comincia pure a segnare un golletto.
Insomma. Finora ha segnato solo in Coppa Italia con Lecce, un gol.
Paolo, siamo agli ultimi giri. Roma-Como, è lunedì, abbiamo tempo, ci ritorneremo, però insomma la Roma fa una bella prestazione a livello di gioco in Coppa ieri sera e arriva il Como. Anche questa è una partita molto importante perché ormai lì in quella zona di classifica sono tutte vicino, quindi...
Sì, e guarda, io dico la Roma la stiamo vedendo, insomma, non è una squadra che si butta giù, bisogna vedere se il Como si butta giù, cioè nel senso che la sconfitta con l'Inter è stata molto molto emblematica, però può essere anche una di quelle, esatto, mi sembra anche una di quelle sconfitte che possono in qualche modo darti la sveglia per quanto riguarda un po' la presunzione, no? Cioè noi giochiamo alla pari con chiunque, no? Insomma, devi misurarti anche tu con chiunque, con qualsiasi avversario. Quindi io credo che per il Como insomma sia una verifica importante. Per la Roma un'altra partita, guarda, una partita perché questa è tra le più difficili da ipotizzare, secondo me. Comunque vedo diciamo leggermente in vantaggio la Roma.
Roma in vantaggio. Orlando.
Sì, perché anche ieri la Roma ha fatto vedere veramente...
Si è svegliato Ferguson. Che adesso c'è una domanda subito che vi farà Lucio tra poco.
È un tema di mercato.
Bello, bello il primo gol, attaccare il primo palo e poi bello anche il secondo.
Bello
la protezione,
il secondo. Mamma mia,
e poi il tiro ad incrociare. E, è vero, la Roma anche ieri sera molto bene, sta bene fisicamente, squadra forte, a toppare Cagliari ci sta perché insomma un momento... di difficoltà lo puoi trovare, però dall'altra parte io sono sempre convinto che il Como non è che hai perso 4-0 a Milano contro l'Inter, ma se conosco un po' la mentalità ormai del suo allenatore si è già buttato tutto alle spalle, il Como scenderà in campo e giocherà come ha sempre fatto,
certo.
Non vedo altre soluzioni o un Como che cambia. Ti dirò, mi dispiace per l'infortunio, ma credo mi dispiace davvero tanto che Morata, non più titolare, sia un guadagno per il Como. Mm.
Poi vediamo, anche loro faranno qualcosa sul mercato a gennaio per forza lì davanti. Mi lascio Stefano per ultimo.
Il comologo.
Che hai detto? Il comologo. Arriva. Braglia, sentiamo Braglia con la... che l'ho sentito un po' preoccupato prima. Che succede, Simone? A Roma
cosa?
No, perché c'è la Roma, tu hai dato per lo scudetto, il Como l'hai sempre elogiato, per te è una partita anche questa abbastanza difficile da leggere, no? Roma-Como.
Se dovessi tu mettermela nei pronostici dopo, sono estremamente in difficoltà. perché comunque sia, è vero quello che ha detto il direttore, però è anche vero che è una Roma vista in Coppa, va bene, è una Roma che è un pochino diversa, cioè è stata molto più spumeggiante rispetto all'ultima partita a Cagliari. Io se avessero giocato domenica, secondo me la Roma poteva perdere. Un giorno in più di riposo per me vuol dire tanto per la Roma, e secondo me la Roma...
Se diventa come Conte pure tu, stai a guardare il giorno di riposo, ma dai.
Tu mi sai
che hai nasato che è un'altra imbarcata, io... Così, a naso, c'hai paura, no, c'hai paura di un'altra imbarcata, no...
Guarda, sarà una partita da 1-0, 2-1, non è una partita da tanti gol, sia per quello che è l'assetto della Roma, che ha una difesa tra forti in Italia e anche in Europa, sia per un discorso anche legato al Como, che non è che... È vero quello che ha detto Massimo, l'infortunio di Morata secondo me può liberare... Duvicas, che secondo me è un buon giocatore, è molto meglio di Morata.
Sì, se vai sul mercato, quando segni con Duvicas, dai?
Oh, dai, qualche gol ha fatto.
Sassuolo,
ricordo, decisivo.
E secondo me c'è un talento inespresso ancora, che però è offuscato da Nico Paz, che è Baturina, per il quale il Como ha speso notevoli quantità economiche.
Sì. In Pallomeni!
Secondo me Paolo ha detto una cosa corretta, cioè noi che cosa abbiamo capito dalla Roma di Gasperini? Che non si butta giù, mi è piaciuta questa cosa, vero? E questo è un segnale importante.
È punta
però
per butta
poi,
giù il Como.
Però poi, ecco, noto io, sai, noto anche i numeri, ci sono 3-0 nel nostro campionato, nel casello, 0 della Fiorentina in quanto non ha mai vinto e 2-0 dell'Inter e della Roma che non hanno mai pareggiato.
Ah, hai capito.
E quindi probabilmente potrebbe esserci un pari, ecco. Un pari non so quanto possa essere spettacolare, però sono due squadre molto molto belle a vedersi, molto organizzate. Però mi è piaciuta questa espressione di Paolo: la Roma non si butta giù, cioè non indietreggia dei principi che ormai ha trasferito questo allenatore. E questo è molto importante, perché Gasperini, all'indomani del doppio stop in campionato, che ha lasciato più di un'ombra sul piano della brillantezza, dell'efficacia, della produzione. Invece qui a Glasgow ha ritrovato quella Roma nel principio che bisogna migliorare il gioco, bisogna migliorarci, non bisogna rinunciare all'idea. E questo è molto importante, perché se la Roma rinuncia e indietreggia da questo punto di vista, non competerà più per queste posizioni.
Bene, siamo quasi in fondo. Allora c'è raccogliendo così opinioni su Ferguson, facciamo la domanda velocissima. Stefano già ha risposto nel precedente blocco,
sì,
facciamo rispondere a loro tre, Ferguson e Icardi. Vai con Ferguson.
Sì, perché Ferguson viene da questa doppietta, bisognerà capire se potrà partire dal primo minuto o meno nella sfida contro il Como. Parlato anche Marco, l'allenatore del Brighton, Urzeler, ha detto: è un nostro giocatore, ecco perché sarà sempre un'opzione, al momento è in prestito ma lo seguiamo con attenzione, siamo contenti della sua prestazione di ieri, ovviamente lo monitoriamo.
Okay.
Quindi fino a qualche settimana fa si è parlato di un suo possibile ritorno in Inghilterra già anticipato, però c'è stata questa doppietta e quindi la domanda che sorge spontanea è: continuare a puntare su Ferguson o, nonostante tutto, lasciarlo andare a gennaio e poi puntare eventualmente su Zirkzee? Quindi questo è il grande quesito al momento.
Oppure mandare via Dobbyk e
tenere Ferguson e andare su Zirkzee.
Dovete essere rapidi, scegliete
domanda.
Voi. Orlando, a gennaio, che si fa?
Allora, Ferguson, ieri sera ho sentito le parole di Gasperini nel dopo partita, non lo ha elogiato solo per i gol... ha detto che si sta riprendendo, ha detto che è un ragazzo molto giovane ma che ha voglia, e dunque quando un attaccante comunque ti fa questo tipo di gol vuol dire che ha delle qualità, secondo me, molto importanti, e credo che bisogna insistere. Poi
bisogna insistere.
Dobic, giusto che vada via, e poi dopo se riesce a portare a casa anche Zirkzee è meglio, questo è poco ma sicuro. Però Ferguson a me è piaciuto e mi sembra che abbia ampi margini di miglioramento.
Ferguson è sì per Orlando. Braglia.
Oh, ma a me Ferguson è piaciuto già all'inizio del campionato, indipendentemente dai gol o non gol, perché è un attaccante che comunque a livello anche di sacrificio ha spirito di sacrificio per la squadra, per cui io starei tutta la vita per Ferguson.
Ok, anche tu De Paola?
Sì, io sono d'accordo, ho sentito Gasperini, io credo che Gasperini furbescamente si prende il certo e diciamo lascia l'incerto agli altri, nel senso lasciatemi Ferguson e poi prendetemi un altro Zirkzee o quello che volete, ma se devo perdere pure Ferguson per un punto di domanda, dice, mettiamo le mani avanti. Ma al di là di questo, secondo me Ferguson è un buon giocatore, è un giocatore che parte da lontano, è un giocatore che ha piedi buoni, è un giocatore che sa dialogare con la squadra, e secondo me insomma investire ancora su di lui non è sbagliato.
Anche Stefano prima hai detto, no, punteresti su di lui, e se devi cedere,
sì, perché per un semplice motivo, Marco, cioè Dobic già lo conosci, no?
Sì.
Quando già conosci una persona, che cosa ti puoi aspettare? Sì, lo puoi anche ancora aspettare, però più o meno sai che cosa ti può dare sta persona. Invece intorno a Ferguson c'è la curiosità di conoscere questo sviluppo, no? Che diceva Paolo. Quindi ecco perché dico, è giovane, mi sembra un buon giocatore, e non sai ancora quello che ti può dare. Mentre l'altro
l'hai conosciuto.
Più o meno.
Orlando, se ci fosse la possibilità per il Milan, Icardi sì o no?
Ma no. Icardi al Milan, no. Non lo so, questi ragazzi tipo Icardi non li prenderei mai.
Okay.
Secondo me sono giocatori che da un punto di vista economico sono stati bravi a monetizzare, poi sappiamo quello che è successo, ma mi sembra che non abbia quella voglia di giocare, pensa ad altro, non lo prenderò mai.
L'anno De scorso Paola, è stato fermo quasi tutto l'anno per l'infortunio al crociato, è a 33 anni a febbraio.
E c'è un ingaggio alto,
prende 10 milioni al momento.
De Paola, se ci fosse la possibilità, sì o no?
No, ma insomma più da grande fratello ormai per il punto in cui è arrivato che non per una grande squadra. E secondo me diciamo l'oggetto dei desideri del mercato è Zirkzee, anche per
se
il
ne
Milan,
parla,
credo,
sì, è vero, se ne parla. Braglia, immagino pure tu sei d'accordo.
Oh sì, nettamente. Allora al posto di Cari avrei trattenuto ancora Giroud. Scusa.
Pure questo ci può stare, come
se devi prendere
come Cardi, lettura.
Avevi Giroud, era l'usato sicuro, anche se aveva gli anni che ha, e poi stiamo vedendo che adesso Giroud ancora sta dando il suo contributo in Francia, quindi forse è stato un peccato doverlo cedere.
Allora ragazzi, gioco e poi pronostico. Il gioco lo sapete, lo conoscete molto bene. Io adesso vi passo in rassegna chi sarà la squadra, l'allenatore, il giocatore di questa giornata. Partiamo dalla squadra, rispondete prima squadra, poi allenatore, giocatore. Quindicesima giornata, chi sarà la squadra protagonista? Orlando.
Bologna.
De Paola.
Proprio per questo dico Juventus.
Braglia.
Roma.
In Pallomeni.
La Fiorentina.
Chi sarà invece l'allenatore protagonista? In Pallomeni.
Chivu.
De Paola.
Conte.
Braglia.
De Rossi.
Orlando.
Anch'io Conte.
Il giocatore che sarà determinante in questa giornata. Braglia.
Colombo del Genoa.
De Paola.
Neres.
In Pallomeni.
Ken.
Orlando.
E anch'io dico Ken.
Bene. Ne faccio un altro, fermati lì.
Ancora, no.
Aspetta, aspetta. L'ho fatto prima con Stefano, lui dice una domanda cattiva, allora la voglio fare proprio perché è cattiva.
È cattivissima.
È cattivissima. Sentite, secondo voi, quindi De Paola, Braglia, Orlando, è più facile che l'Atalanta centri la zona Champions o la Fiorentina si salvi? De Paola.
Beh, cattiva sì, ma in questo momento è più facile l'Atalanta.
Braglia.
Nettamente l'Atalanta. Per me la Fiorentina è già giù.
Mamma mia. Orlando.
Ma no, dai, già giù no, dai.
Un becchino, Simone.
No, forse voglia, no.
Vabbè, dai, è
devastato da questo
no, ma ci mancherebbe, no, onestamente la partita di domenica col Verona è dentro fuori veramente, come non mai. Però per me è più facile salvi la Fiorentina, perché l'Atalanta, Paladino è un ottimo allenatore, la stia riprendendo e rimettendo a posto. La distanza mi sembra che sia un po' troppo dalle altre, dal gruppone.
Bene, guarda, siete fantastici. Allora, basta così, andiamo ai pronostici e
la classifica.
E tra l'altro, attenzione, ve lo dico, con Stefano che deve recuperare un turno, quindi adesso stiamo studiando qui con diciamo la redazione e come faremo recuperare il turno a Stefano, perché ha saltato un pronostico e quindi deve recuperare un turno. C'è un asterisco in classifica, che è quello di Impallomeno.
Beh, in Italia siamo abituati.
Noi siamo abituati agli asterisco, non ce n'abbiamo uno. La classifica vede al comando Braglia e Piccari a 25 punti, De Paola e Bonanni 23, Orlando 22, Ceccarini 18, Impallomeni 17, Garbo 12, con Impallomeni che ha saltato un turno. Allora, andiamo ai pronostici di questa settimana. Stavolta parto da Orlando.
Vai.
Torino Cremonese.
Una brutta partita, però deve vincere il Toro 2-0.
Fiorentina Verona.
2-1.
Lecce Pisa.
0-1.
Bene. Braglia Torino Cremonese.
2-0.
Fiorentina Verona.
0-1.
Mamma mia. Lecce Pisa.
2-0.
Allora, De Paola, Torino Cremonese.
2-1.
Fiorentina Verona.
2-0.
Lecce Pisa.
2-1.
Stefano Impallomeni, Torino Cremonese.
1-2.
Non ho capito, scusami Stefano.
Vince la Cremonese 2-1.
Ok. Fiorentina Verona.
2-1.
Lecce Pisa.
0-0.
Vado pure io. Torino Cremonese 2-0. Fiorentina Verona 1-1. Lecce Pisa 2-1. Va bene. Siamo arrivati al termine e quindi, come sempre, ci siamo tanto divertiti. Vi ringrazio, quindi voglio ringraziare. Ci vediamo la prossima settimana a partire da lunedì con Massimo Orlando. Ciao Massimo, grazie.
Ciao,
come sempre.
Un abbraccio a tutti, buon weekend.
Grazie anche a te, buon weekend anche a Simone Braglia. Ciao Simo!
Ciao ragazzi, la Fiorentina giù, la Fiorentina.
Dai,
no, la
ormai ha già deciso. Simone.
Sei terribile. Ciao, un abbraccio a Simone.
Ciao,
Braglia.
Simone.
E saluto anche Paolo De Paolo e do l'appuntamento con Paolo lunedì all'editoriale delle ore 11 con gli approfondimenti subito della prima mattinata con Vincenzo Marangio. Paolo, grazie.
Mi ha mandato un messaggio Spalletti, ti saluta tanto.
va bene,
va bene. Ciao Paolo,
ma
un abbraccio.
Che mica scherzava però, eh.
No, 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 ma io nemmeno scherzo. Quindi...
sì, ciao Spalletti,
lo salutiamo anche mister Spalletti. Ciao Paolo, un abbraccio.
Ciao Paolo.
Allora,
ciao,
invece Stefano, tu rimani, abbiamo un altro blocco, dobbiamo recuperare un po' di messaggi con i nostri ascoltatori, quindi filo diretta con Stefano e siamo qui in noi studio, tra poco rientriamo.